Mamma mia, che onore. Quasi che devo fare la ginoflessione, ma non riesco che sono seduto
la
qua gino, sulla sedia.
La ginoflessione, la ginoflessione. Partiamo così, partiamo così.
Guarda che è già una parola acculturata per me, quindi...
No, ma certo, certo, certo.
Onorati il priore, il priore.
Benedizioni, benedizioni a tutti quanti. Poi la genuflessione possiamo aggiungerla in post-produzione, magari col green screen, vediamo un po'.
Sì, mettiamo un'aureola sopra, la casacca da frate. Mamma mia, grazie mille Giacomo, che onore averti qua. Grazie, mi spiace purtroppo che c'è anche il mio collega Simone, che purtroppo conoscerai, però vabbè.
Lui ti sei perso un qualcosa fino ad ora, che quando finisce la puntata dirai, ma come ho fatto a non conoscerlo prima?
A vivere fino adesso. Come ho fatto a vivere
fino adesso, esatto. Andrei a dormire sereno stasera. Andrei a dormire sereno stasera.
Oh mio Dio, allora, la cosa bellissima è che Simone non sa praticamente quello che fai, tra l'altro lui lavora
questo
in banca, non
Simone,
Bitcoin,
abbiamo qualcosa in comune,
neanch'io
esattamente lo so, però diciamo proviamo adesso a distillare qualche cosa.
Allora,
tu lavori in banca?
Inizierei... Sì.
Sì. Ah, vai. Sì. Sì, sono un consulente, diciamo che ibrido, nel senso che alla fine sono con partita IVA, quindi sono abbastanza autonomo, però sì, dietro di me ho comunque un istituto, quindi avremo modo di parlarne comunque, potremmo...
Bene, bene, allora ho lavorato principalmente con tuoi omologhi nel passato, quindi quello che faccio, magari non recentemente, ma tradizionalmente nel mondo Bitcoin, è stato principalmente smerciare informazione di buona qualità su Bitcoin a banchieri e bancari in cambio di sporca moneta fiat che poi ho utilizzato riversandola nel mondo Bitcoin. Quindi questo è stato il mio business model dal 2013, direi quasi al 2023.
Wow, pazzesco.
Che bello, togliere i soldi dalle mani dei banchieri è il sogno perverso.
Cosa volete di più
dalla
vita? Cioè, finché ve li diamo va benissimo così.
Però è anche troppo facile, però. È quasi come prendere, come si dice, come togliere caramello un bambino.
Adesso due contro uno, se volete mi alzo e me ne vado, va bene.
No, io...
circonvenzione di incapacità. Ma cosa ha fatto? Cosa ha toccato?
E mi è arrivata una chiamata sulla
pensavo fosse parte del fatto di andartene, fosse come quando Ezio Greggio prendeva il cavaliere da Striscia Notizia, tu metti in pausa lo schermo, perfetto.
Ma la banca è l'emblema della ricchezza, cioè se non do poco alla banca sono un coglione, mi chiedo.
Grande, grandissimo. La banca.
Allora, benissimo Giacomo, che appunto ti sei già mezzo presentato, però ti lascio spazio per appunto presentarti a chi non capisco come non ti conosce, quindi è giusto che, non lo so, trovi redenzione dei peccati in qualche modo, magari inginocchiandosi sui ceci, e poi direi che possiamo partire con la sigla e insomma farti anche qualche domanda scomoda, solo perché siamo seduti scomodi e non perché...
Sì.
Allora, per le pecorelle smarrite, io ho una formazione in fisica, quindi non in finanze, non in informatica, quindi non sapendo bene di ciò di cui parlo in nessuno dei campi riesco a parlare a 360 gradi. Perfetto. Dopo l'università sono stato assunto in realtà nella multinazionale Accenture, per cui ho lavorato per diversi anni, facendo design di sistemi anche nel campo dei pagamenti tradizionali, quindi avevo un qualche tipo di contaminazione nel mondo dei pagamenti a livello professionale. In contemporanea ero attivista politico, andavo in televisione a dire che le tasse sono brutte e facevo un po' di attivismo, ed ero legato a due principali ambienti ideologici: uno l'ambiente un pochettino dei gold bugs, del gold standard austriaci, von Mises, quindi se hai mai letto qualcosa sulle teorie austriache della moneta io ero in quell'ambito lì, e poi nell'ambito un po' più fricchettone invece di free speech su internet, no alla censura, sì alla privacy, viva l'anonimato, viva Assange, che erano due campi particolarmente separati. Nel tardo 2012, nel dicembre 2012, questi tre campi si sono intersecati in Bitcoin, perché i miei amici fricchettoni pro Assange hanno cominciato a parlare di mercati neri che usavano Bitcoin per comprarsi le sigarette di droga e per Bitcoin per donare a Wikileaks, e i miei amici conservatori boriosi, noiosi, misesiani hanno cominciato a parlare di Bitcoin come nuovo gold standard nel mondo digitale, che ritorna alla gloria del gold standard prima della corruzione Fiat, e invece i miei amici Accenturiani hanno cominciato a parlare delle nuove tecnologie di pagamento basate anche su crittografia, la blockchain. Nel 2012 non c'era, non si usava questo termine agghiacciante, è nato principalmente nel 2015, ma comunque quello che poi è diventato la blockchain famosa, quindi supercazzole tecnologiche. Queste cose sono entrate insieme, allora da allora ho deciso di, dal maggio 2013 mi sono licenziato, mia moglie mi ha detto: senti, tanto parli solo di Bitcoin, a lavoro rompi le palle ai tuoi colleghi su Bitcoin, quando adesso ti chiamano per la politica tu non parli più di tasse ma parli solo di Bitcoin, a questo punto almeno facci un lavoro, e visto che ti stai appassionando fai questo. Ho obbedito alla moglie e quindi mi sono dedicato a Bitcoin. All'inizio mi sono unito a varie startup, un wallet che poi è diventato attualmente Blockstream Green, altre startup, alcune delle supercazzole clamorose, alcune invece più decenti, ma mi sono accorto che nessuna di queste startup faceva soldi e che l'unico modo in cui io potevo mangiare era dopo aver speso i miei soldi nella startup che bruciava soldi e basta, nella startup Bitcoin, però mi ero divertito e avevo imparato da gente più brava di me che incontravo. Andavo da Azimut in Intesa San Paolo, facevo un corso di formazione su Bitcoin, ero bravo perché ero stato coi migliori e riuscivo ad andare oltre le supercazzole, prendevo questi soldi, mangiavo, magari aiutavo a mangiare anche i miei amici startupper. Nel 2015 ho pensato: ma questo è un business model, creiamo un centro di ricerca in cui Intesa San Paolo, Azimut, Poste, Sella ci pagano e noi con questi soldi aiutiamo i nerd a fare cose Bitcoin che non faranno mai soldi, anzi le perderanno, in cambio però assumiamo informazioni di prima qualità. Questo è stato il mio modello fino adesso. Nel 2018 ho chiuso questa società italiana per diventare freelance in Svizzera, ma con lo stesso modello sostanzialmente. Nel 2023 ad agosto ho cominciato invece una nuova avventura che si chiama Plan B Network, che è vicina al mondo del Lugano Plan B Forum. È simile nel senso che farò educazione Bitcoin, ma per una volta non devo più fare consulenza alle banche, anche perché dopo tanti anni mi sono un po' rotto le balle, ma devo fare formazione direttamente dal produttore al consumatore. Quindi mi lancio sul retail per la prima volta, grazie al fatto che abbiamo partner importanti sotto come Fulgur Venture e Tether, che possono, diciamo, finalmente il mondo Bitcoin è in grado di pagare da solo senza dover più parassitare al mondo Fiat, che è stato bello, ma anche basta.
Prego, prego per questo passaggio.
Sì, sì. Socio, cioè, ma hai capito tu ma con chi stai parlando? Cioè, dovevi venire...
Io in realtà mi ricordo, cioè nel senso io l'ho già ascoltato a Lugano, quando eravamo andati insieme.
È vero che sei venuto.
Esatto, sì, eravamo lì e infatti sì, quando mi ha detto, ah che bello, così almeno si scoprono sempre cose nuove alla fine. Bene, diciamo che ha detto tutto, quindi cioè, secondo me possiamo anche chiudere la puntata.
Ciao, cioè, grazie.
Grazie.
Chiudi lo schermo.
Lo chiudo.
Ma tra l'altro, bene. Socio, la sigla, che cazzo di podcast è che non lanciamo la sigla?
Noi prima facciamo presentare
l'ospite. Sigla di chiusura, praticamente.
Siamo passati
prima
20
la facciamo
minuti.
Presentare e poi noi mandiamo la sigla. Se vuoi, sigla. Vai.
Grazie. Senti qua che roba seria.
Io mi vergogno un po', ancora su questa cosa.
Effettivamente c'è un po' di shame nei paraggi.
No, c'è tanto allora. Ci sta.
Ed è anche lunga abbastanza ad essere cringe.
Se dura un altro po', però fa il giro e ritorna bella.
Hai capito?
Sì. Oh, ma poi è lunghissima, cioè tipo 6 minuti di sigla, non so se...
Socio,
però,
perché ci deve essere quel velo di imbarazzo che uno dice, ma
c'è,
finisce?
C'è ogni volta, quindi no, l'obiettivo è sicuramente raggiunto.
Come nei migliori sketch, prima dici, divertente, che cosa così hawaiana, poi diventa cringe, dopo un numero sufficiente di minuti ritorna bella, perché a questo punto è diventato cult.
Esatto, e soprattutto poi finisce, la parte più bella è quando finisce anche, quindi ci portiamo bene avanti.
Allora, massimo esperto italiano di Bitcoin, io dopo la tua presentazione c'ho un botto di domande, soprattutto fuori da Bitcoin, almeno relativo a Bitcoin, ma anche fuori da Bitcoin, nel senso cose tipo che gli arcani misteri svelati ai microfoni di Aloha Finance, questa nuova rubrica. Quando è stato tipo il momento in cui hai realizzato, perché appunto te sei entrato in Bitcoin nel 2013, ancora cos'era? Nel 2013 eravamo sui $50.
Sì, $50-80, il primo bonifico che ho mandato erano tutti i soldi che avevamo in banca, $80 credo.
Mamma mia, quando è che stato storia. Il momento in cui hai realizzato, ok, questa cosa sta diventando grossa, nel senso fin dall'inizio già immaginavi che sarebbe finita così, oppure all'inizio hai detto bah, vediamo, e in un momento hai detto ok, adesso sta cosa sta diventando importante?
Siccome ci hai dato il prezzo, la consapevolezza della cosa che diventava importante a livello finanziario è arrivata molto dopo. Come ti dicevo, l'influenza è arrivata da tre punti principali. Il punto tecnologico in realtà mi è sempre sembrato non chiaro, io non avevo mai capito esattamente, ci ho messo anni a capire le cose sulla blockchain eccetera, quando le ho capito che avevo ragione a ritenerle principalmente supercazzole in quasi tutti gli aspetti, cioè sono utili, importanti per Bitcoin, ma non sono sta rivoluzione tecnica che molti vanno a vendere. Il lato invece politico caspita, la gente si può pagare senza conoscersi su internet, l'avevo capito come qualcosa di deflagrante, forse l'ho addirittura sopravvalutato. Quando nel 2013 guardavo la Silk Road, pensavo che il commercio internazionale sarebbe stato disrupted da ogni regolamentazione in maniera molto più efficace di come è successo. Poi la Silk Road è stata chiusa, mille altri mercati sono emersi, però non sono ancora mainstream, mentre tipo mia madre poveretta la metto nei guai, la madre di mio cugino, quindi mia zia, quando voleva vedere
il famoso cugino
di Giacomo, esatto. Sua madre, quindi mia zia, però non dico quale, ne ha più di una, è arrivata al punto in cui se doveva guardarsi un film, che ne so, sentimentale, dei romanzi Harmony, roba non da hacker, però si scaricava su BitTorrent, aveva imparato già da sola, tipo guardando in giro delle robe su YouTube, aveva visto come fare roba Bitcoin, BitTorrent, aveva imparato da sola. Quella roba lì pervasiva non è ancora così veramente su Bitcoin, c'è sia un livello di complessità superiore, magari di incentivo inferiore, per cui non è ancora a livello di pervasività del film piratato che ogni massaia riesce a fare. Quell'aspetto lì, quindi aspetto black market, l'ho forse sopravvalutato, in realtà negli anni ho ridimensionato, sta accadendo, ma io nel 2013 pensavo che tempo un anno ogni commercio di eroina nel mondo sarebbe stato pagato unicamente in Bitcoin, invece il dollaro americano va ancora veramente forte sull'eroina, non è facile scalzare dal suo mercato di riferimento il dollaro americano. Invece dall'altra parte, sul lato monetario, sono stato sorpreso al contrario, quindi pensavo sì, le banche centrali combatteranno fino all'ultimo respiro questa nuova concorrenza, poi falliranno e poi ci sarà un'accettazione, invece c'è stato in realtà una sorta di, siamo già agli ETF, le aziende quotate in borsa, uno stato nazionale che la rende legal tender, questa roba, se nel 2023 mi dicevi, se nel 2013 mi dicevi tra 10 anni uno stato centroamericano avrà Bitcoin come legal tender, la maggior parte delle aziende quotate americane, tra cui Tesla, avranno Bitcoin in tesoreria e ci saranno degli ETF a Wall Street gestiti da BlackRock, ti dicevo, sei scemo, va bene, ma magari fai anche 30 anni. Invece se mi dicevi tra 10 anni i mercati neri su Tor saranno ancora comunque una nicchia con più volumi di ora, ma comunque una nicchia piccola, la maggior parte della gente userà Bitcoin, ma lo userà mandando la carta entità a un exchange con nome, cognome, bollette, numero di mutande, avrei detto ma no dai, non essere pessimista,
quindi non essere pessimista,
dipende un po' da sul prezzo. Avrei pensato molto più lento, sono stato sorpreso, tant'è che il mio primo approccio di Bitcoin non è stato comprarli, ma è stato tentare di minarli nel dicembre 2012 su un computer aziendale di Accenture, però Bitcoin ai tempi, mi ero fatto anche un foglio Excel, avrei fatto una cinquantina di Bitcoin al giorno, perché è una buona GPU, un'ottima GPU su quel portatile, però Bitcoin ai tempi usava IRC per comunicare, che era tra i programmi vietati dalla policy di Accenture. Bitcoin no, non sapevo neanche cosa fosse, ma IRC sì. Allora sono arrivati e mi ha detto Zucco, dacci il tuo computer, tieni sto muletto perché hai fatto robe contro la policy, me l'ha imbrasato e me l'ha ridato poi 2 giorni dopo nuovi. Io ho detto vabbè dai, quando sarò ricco abbastanza da comprarmi il mio computer personale, ai tempi ero troppo povero, mi rimetterò a guardare Bitcoin. Passano dei mesi, adesso potevo finalmente comprarmi, avevo messo via qualche centinaia di euro per comprarmi un laptop, e guardo la difficoltà e non era più fattibile. Quindi ho dovuto umilmente comprare con un bonifico, ai tempi penso su, su forse su Kraken, non era ancora MTGOX forse, non mi ricordo dove ho comprato i primi.
Mamma mia, che periodo, che tempo.
Sì, vedo, vedo che ti sta scendendo la lacrimuccia, Marco. Cioè,
sì,
vedo,
sì, sì,
dici,
sì.
Tu a quei tempi stavi ancora giocando con le bambole.
Ma se io se ci penso, tutte le volte che mi hanno detto guarda quello, si droga, non farà mai niente nella vita, e adesso sono tutti i più grandi detentori di Bitcoin. Cioè, capito?
Perché ho sbagliato sempre tutto. True story, moltissimi dei più affluenti Bitcoin che conosco avevano comprato un pacchetto di marijuana, è arrivato un resto di 100 euro e quel resto di 100 euro sono diventati milioni. Perché poi, sai, il tecnologo, l'appassionato, magari smanetta. Io, per esempio, con quei Bitcoin che comprai, provai a fare un po' di trading perdendone un sacco, comprai dei miner buttando via i soldi perché quei miner non funzionavano, Butterfly Labs, Jalapenos, quindi persi un sacco di poi, li ho persi tutti nel lago di Lugano, ma già ai tempi ne perdevo qualcuno. Invece chi comprava il pacchetto di marijuana e poi si metteva le ditine in tasca, in realtà è riuscito a tenerle a lungo termine. Abbiamo scioccato così tanto Simone che lo vedo completamente congelato nelle sue.
È normale, si blocca ogni tre per... Tu devi sapere che c'è una cosa che è frequente in ogni puntata, perché lui, nonostante viva a Bruino, ha la connessione dell'Uzbek, anzi probabilmente in Uzbekistan hanno connessioni migliori e computer più efficienti, e quindi è continuamente così.
Sì, ecco, quindi dopo aver svelato negli ultimi 30 secondi il segreto vero del trading di Bitcoin per fare tantissimi soldi, ecco che è tornato Simone online, ma ormai abbiamo già detto, quindi non stiamo a ripetere.
Mamma mia,
che figura di merda.
Io mi sto traslocando, quindi non ho più una connessione, cioè se io qua dietro, se ti faccio vedere che cos'ho, dici ma no, è una roba. Che sto traslocando e quindi anche la mia connessione se ne sta andando piano piano. Quindi ogni tanto se mi vedete scomparire c'è il gatto, non mi muovo più, è solo per questa ragione qua. Molto bene, molto bene. Mi dispiace non aver sentito questa leggendaria storia, e soprattutto sulla parte relativa alla tossicodipendenza relativa alla ricchezza, quindi la più... più sai, la diretta correlazione,
la parte più educativa di tutto il podcast,
esatto quella che mi interessava di più oltretutto, esatto. Perché
è preso solo il lato brutto tutto ed è rimasta solamente la parte tossica e vabbè è così. Ma allora Simo, ti lascio scavare, visto che te sei ignorante nel, e tra l'altro non siamo ancora riusciti ad orangipillare sto scemo di un banchiere, no? Ma non vuole saperne sentire, ma va bene così, ognuno compra Bitcoin al prezzo che si merita.
se lo compra.
E allora vai Simo, ti lascio fare qualche domanda a te, qualcosa che magari dici, ma sta cosa qui come funziona?
No, su quello no, io voglio fare altre domande, perché è quella che faccio essenzialmente a tutti quanti, quelli che, anche per sviare un po', non solo parlare di tecnicismi, la faccio un po' anche a tutti. Giusto. Quelli che vengono a trovarci, perché noi parliamo sempre di routine, eccetera, eccetera, ognuno io penso abbia la sua, e a me interessa sentire ogni persona anche in base a quello che fa, cioè da quando si alza, perché comunque tutti dicono, mi alzo alle 5, faccio, Mark su questa cosa non hai idea, no aspetta, perché te la voglio dire, tu non hai idea di quanto io ogni giorno mi senta oppresso e giudicato, perché io non mi sveglierò mai alle 5, per me quello è il fallimento, non è la vittoria, per me quello è il fallimento della vita. E quindi ti chiedo anche a te, qual è la tua tipica routine, certo, da quando ti svegli, lavori, eccetera, eccetera?
Allora, premetto che tutto quello che vi sto dicendo adesso lo negherei chiaramente davanti a un tribunale, anche okay. per vari motivi, okay, anche okay, personali, okay. Però facciamo così, ti dico una routine di fantasia. La routine di
va
mio
bene,
cugino.
Vai.
Lui si alza la mattina, tendenzialmente viene svegliato dal figlio piccolo di un anno, che con la moglie che dice non andare a svegliare papà che ieri sera è alle 4 di notte stando a fare lo scemo davanti al computer. Invece il bambino entra, papà, si arrampica sul letto, lo sveglia, mio cugino rimane in stato di completa confusione mentale. La prima cosa che fa è prendere il telefono e leggere le notifiche, perché poi lavorando in diverse fasi, cosa sbagliatissima da fare, quindi ogni cosa che non andrebbe mai fatta per una buona salute sia
tuo cugino
di,
lo
di
fa
cervello. Lui, okay. Lui lo fa, quindi lui prende il cellulare e guarda subito le notifiche, però non è ancora in uno stato mentale di reazione, quindi non è che risponde bene, assume questo flusso di informazioni confuso, quasi onirico, con il bambino addosso che gli sbriciola biscotti sul letto, arriva la moglie santa donna con un caffè, che è la prima sostanza psicotropa del giorno, quella con gli effetti più importanti.
Sì, è fondamentale.
Quindi, sì, dipendenza da caffè. A quel punto si cominciano a mettere insieme un pochettino i primi messaggi, le prime notifiche. A quel punto si separano due filoni di intellettuali. Uno è messaggi importanti di lavoro di cui devo occuparmi perché c'è gente che dipende da me, deve spendere soldi, deve fare corsi. Dall'altra parte qualcuno ha detto qualcosa di sbagliato su Twitter. E la prima cosa chiaramente richiede, la prima cosa è importante. Essendo importante richiede un setup adeguato, richiede vestirsi, andarsi a mettere, certo, insomma, in un posizione, richiede un po' di... La seconda cosa non è importante, non dovrei neanche occuparmene. Quindi perché non cominciare adesso esatto, per rompere un po' il ghiaccio? Quindi dopo circa 3 ore di dibattito, no, in realtà mi salva la prima figlia che deve essere portata a scuola, dopo aver portato a scuola la prima figlia devo rientrare in casa, ma a questo punto devo lavorare veramente. Allora prima di lavorare, visto che non è importante, potrei smaltire un po', sempre magari un po' di lavoro, ma sono i messaggi vocali quelli non per il cliente fondamentale, non veramente decisivi, quelli l'amico che ti chiede il pippone sulla notizia, queste cose qui, che non sono importanti e in quanto tali posso sbrigarmi adesso. Qui dopo 3 ore qui giro col telefono per dare messaggi vocali, finalmente arrivo come adesso e faccio adesso le cose, non quelle importanti perché quelle richiedono schedulazione e preparazione, tipo certo, il podcast degli amici dove devi piazzare, in quella fase lì della giornata.
Sembra giusto. Punto,
a un certo punto arriva praticamente ora di cena e mi rendo conto che la mia to-do list professionale deve iniziare, però devo mettere a letto i bambini, quindi diciamo che verso le 9 di sera comincio la mia giornata lavorativa, dove mi metto a fare cose produttive fino a circa le 4. Diciamo che a livello di sonno mio cugino non ha una schedule, una sleep schedule, non fa bene, anche perché comincia ad avere la sua età e se da ragazzino si poteva permettere di dormire 3 ore per notte, adesso comincia ad avere il suo costo biologico e neurologico, quindi no, una schedule del cavolo. Ecco, questa durante l'anno in Svizzera, durante l'estate, la primavera, l'autunno. In inverno invece ha sperimentato questa schedule salvadoregna, che devo dire è molto più sana, in particolare ottobre, novembre, dicembre risveglio in un paradiso tropicale senza cellulare, perché tanto la fascia oraria centroamericana è molto interessante perché tutti quelli in Europa a quel punto sono già in mezzo alla loro giornata, quindi hanno già assunto che io non ci sono, che non reagisco, quindi sono dimenticati di me. Quindi a questo punto bagno nelle onde di prima mattina, lì sì, allora, El Salvador, El Zonte in particolare, zero illuminazione elettrica la sera, quindi alle 9 di sera ti sembra le 3 di notte, quindi dormi. Rumori intorno non ce ne sono, non c'è niente perché tutti dormono. Poi ora con la sicurezza che è migliorata è un po' diverso, ma prima c'era addirittura un coprifuoco di sicurezza per i locali, quindi nessuno la sera stava sveglio. La mattina non ci sono tende, quindi arriva l'alba sul mare, ti inonda di luce alle 5 del mattino, alle 5 tutti svegli, alle 6 sono in acqua, alle 7 colazione preparata da manodopera locale. Quindi quella era una schedule veramente da signori.
Bello,
e anche più sana, devo dire. È anche più sana. Ho persino provato a fare surf. Adesso questo si chiama Aloha. Non so se voi siete surfisti, ma...
Guarda, qui in Australia ci hanno provato più volte a farmi provare, ma ogni settimana qualcuno viene morso e perde una gamba. E quindi ho cambiato un po' idea e ho detto, sì, vabbè, non serve che impari. Non serve.
Anche perché tu sicuramente saresti uno di quelli che viene morso, 100%, alla prima volta che ci provi. Sicuro.
Ma io prima cado, mi faccio male e poi uno squalo mi mangia.
Sicuro. È ovvio.
Io devo dire, tutti mi avevano, fin da piccolino guardavo Point Break con Keanu Reeves e Patrick Swayze, quindi figata. Bellissimo, cioè fare surf, rapinare banche, è proprio la cosa che voglio fare nella vita. Invece devo dire che molta gente me lo descriveva come un'esperienza religiosa, quasi come per me Bitcoin, ha cambiato la mia vita, adesso io vado a vivere solo dove posso fare surf. In realtà io adesso ve lo dico qui in privato perché non ci sente nessuno, a me non piace tanto perché c'è tanto sforzo fisico, time consuming, per andare oltre le onde con questa tavola. Poi sì, per i principianti mi danno queste tavole gigantesche, io vorrei quelle piccole, ma sono quelle per la gente, quelle fighe. Quindi con questa certo, tavola gigantesca mi arrivano onde in faccia, devo andare sotto, mi soffio il naso, tiro su, mi fa male gli occhi, poi arrivo lì, c'è l'onda, va bene, vado su e poi vado giù.
30 secondi.
Mi sembra quelli che fanno... Sai quelli che fanno sci, ma senza sci?
È uguale, bravo.
Quelli che vanno, esatto, che vanno su con gli sci 8 ore sulla montagna e poi... e adesso ancora. Cioè, boh, diciamo il tasso, la ratio sudore / adrenalina, sì, no, mi piace bassa e non alta.
Sproporzionato.
No, sono d'accordo, stavo proprio dicendo, io la penso uguale per chi va a sciare, cioè io ci ho provato ma non riesco a, preferisco il bombardino sotto pista, mentre cioè il baretto sotto rispetto, quello mi piace di più. Come...
Che uomo di cultura, che uomo
sì,
di cultura.
Assolutamente. E quindi detto questo, visto che mi hai parlato, e poi torniamo magari nei tecnicismi, Mark ti fa qualche domanda, hai qualche hobby quindi al di fuori di Bitcoin, delle criptovalute, cioè tu cosa, c'hai qualcosa che ti appassiona particolarmente?
Si sono ridotti drasticamente perché, come vi dicevo all'inizio, Bitcoin in realtà è andato a cannibalizzare molti dei miei hobby, quindi ho appassionato di tecnologia, informatica, tecnologia, e Bitcoin l'ha cannibalizzato, nel senso che se devo già imparare qualcosa, tanto vale fare nell'area di Bitcoin. Ha cannibalizzato la mia vita professionale, ha cannibalizzato almeno due aspetti non compatibili del mio impegno politico, quindi quasi tutto. E poi col tempo ha cannibalizzato anche le mie amicizie. Adesso, se devo pensare di chi è il compleanno oggi, che è l'amico che ha un problema, quasi sempre parlo con Bitcoiner del fatto che ci vedremo alla prossima conferenza Bitcoin. Quindi sono proprio uomo monotonia, completamente annichilito in Bitcoin. Detto focus. Questo, quando proprio, più che focus, proprio direi il disturbo ossessivo compulsivo. Ma quando ho momenti di alienazione in cui voglio uscirne, ritorno in genere, so che sono hobby un po', ritorno alla fisica teorica che mi piace tanto. Io per rilassarmi, per dormire la sera, io leggo perché memoria, io avevo già una scheda del sonno devastata ai tempi dell'università, quindi io non dormivo di notte, ma ai tempi perché giocavo a videogiochi, spara tutto in soggettiva, real tournament, quindi tutta la notte videogiochi, la mattina rimbambito completamente, in università io dormivo. Quindi a me se vedo la notazione di Rack, e a me mi richiama un momento in cui proprio di relax, in cui finalmente recuperavo il sonno.
Finalmente posso rilassarmi.
Quindi io apro un bel libro di Feynman sulla teoria quantistica dei campi e dormo. Quindi quello mi rilassa molto. Mi rilassa pensare a linguaggi, fonetica, tipo struttura dei linguaggi. Ogni tanto quando sono veramente troppo stanco per lavorare, mi reinvento un alfabeto, perché provo a imparare l'alfabeto fonetico internazionale, mi fa schifo perché non mi piace come sono fatto, allora me lo reinvento. Tipo, sono molto dispersivo, diciamo, faccio
insomma
cose
hobby che un po' tutti abbiamo,
sì, certo,
sono cose comunque comuni, io anche dei diversi amici,
sì, io faccio dimostrazioni matematiche sempre quando non so cosa
forse
fare,
forse un po' meno la fisica quantistica, però l'alfabeto so che è una cosa che va.
Da ragazzo, allora, ero più interessante su questa risposta da ragazzo io combattevo, facevo arti marziali in maniera semi-seria, nel senso che me ne andavo anche quattro.
Quali?
Jeet Kune Do.
Anch'io, ho fatto tre anni
Jeet Kune Do, perfetto, JKD, e siccome come molti fanno, bene, Jeet Kune Do è l'arte marziale inventata da Bruce Lee, a cui però mancano dei pezzi, perché Bruce Lee è morto prima di codificare alcuni pezzi, quindi molti maestri vanno a inserire a diverse arti marziali per compensare, tipo lotta con le armi, che Bruce Lee non ha quasi mai codificato, io facevo Kali e scrima filippino.
Facevano la stessa cosa.
Magari sì, e invece lotta da uno a molti, usavamo il Penjak Silat indonesiano, quindi magari abbiamo fatto le stesse cose. Poi ho provato a fare un po' di Thai box, ma sono piccolo, la gente con le gambe lunghe mi massacra di botte, qui non ce n'è.
Hai fatto tanti anni di Thai box.
C'era il Wing Chun, forse
Wing Chun, per il trapping delle armi, che era la cosa da cui Bruce Lee era partito.
Mamma mia,
ho provato jiu-jitsu. A fare un po' di jiu-jitsu per tutte le proiezioni, le leve a terra, le proiezioni, quindi sì. Oggi praticamente quello che facevamo avrebbe chiamato un po' MMA, nel senso che mischi cose... però ai tempi non c'era il termine MMA cool. Poi a 18 anni questa cosa per me è finita, perché ho avuto una mononucleosi che uno dice almeno malattia del bacio l'avrei presa, no, presa da un uomo scambiandoci un sigaro, quindi un modo un po' virile, un po' gay.
Un uomo che si faceva chiamare Claudia, è una lunga storia, no?
No, no. Non entriamo Massimiliano con il suo sigaro che mi passò, poi lui si ammalò il giorno dopo e io 3 giorni dopo. E mi ha devastato il sistema immunitario per tanti anni, quindi con lo sport, la mia connessione con lo sport è finita lì. Ero appassionato di fumetti e videogiochi, cosa che andavo per esempio anche alle convention, queste cose qui, cosa che non faccio più per mancanza di tempi, ma ero molto, e poi perché adesso il mondo dei videogiochi e dei fumetti è stato distrutto dalla cultura woke, non riesco più a aprire un fumetto Marvel, anche guardare un film Marvel non riesco più, però ai tempi ero un appassionato fortissimo, quindi questo, ero un nerd che giocava a giochi di ruolo, Dungeons and Dragons, Magic the Gathering, questa roba da nerd, insomma, quella roba che quelli che non vedono mai una ragazza fanno quando hanno dai 14 ai 19 anni.
Mamma mia, che storia. E poi alla fine invece finisce a essere uno dei più grandi divulgatori di Bitcoin. Vedi, così.
Gli ultimi
così,
saranno
inizia, primi. Un inizia così e non si sa mai. Vedi che alla fine i nerd si stanno riscattando nel mondo.
Anzi, in Bitcoin ho incontrato i veri nerd che mi considerano un normie, perché io sono quello, ho capacità di business, ho capacità sociali, relazionali, posso parlare in pubblico senza svenire, ho queste cose qui che non sono tipicamente da nerd. Quindi, mentre io da ragazzo ero un nerd dove i ragazzi veramente joke, sì, facevano sport come me, ma loro facevano sport vero, tipo calcio, non arti marziali, che è roba da sfigato che non inviti alla festa, e mentre io giocavo a Magic e loro a fantacalcio, quindi io ero il nerd, adesso invece nel mio ambito lavorativo io sono il normale, sì, Giacomo Zucco, ma non è veramente un tecnico, è uno che comunque, cioè, ha una vita familiare, ha una vita sociale, parla in pubblico, chiude accordi di business, è praticamente...
Sei discriminato dai nerd, tra i nerd sei un po' discriminato, mettiamolo
sono
così.
Sono sempre in mezzo tra i due, che però in realtà, guarda, ti dico, anche descrivendo quello che facevo prima, alla fine è anche la mia professione, fare un po' da ponte dai due mondi, non sono in nessuno dei due mondi, però un nerd mi rispetta quasi, cioè un nerd Bitcoin vero mi considera come quell'influencer umanistico, che però quando parli di robe tecniche qualcosa magari ci arriva se si sforza, non è così scemo rispetto al banchiere vero e proprio con cui non riesce a parlare, e d'altra parte il banchiere dice sì, è il pazzo autistico, anarchico, che però se dobbiamo chiudere un accordo bene o male ce la faccio, a differenza del vero nerd con cui non si può vivere perché quello non sa stare al mondo. Quindi sto un po' in mezzo, sono discriminato da entrambe le parti, ma diciamo che è stata anche la mia fortuna perché mi ha permesso di fare arbitraggio.
Bello, bello, bello così. Infatti questa è la cosa migliore, quando uno si mette lì nel mezzo, riesce a vivere tra i due mondi. Anzi, a proposito di vivere nel mezzo, di fare queste scelte binarie.
Ecco qua.
Allora, no, allora, noi di solito agli ospiti facciamo delle domande che io però non avrò mai il coraggio di farti, perché sono veramente stupide. Poi, Simone potrebbe.
Sì.
Quindi rimaniamo nel campo delle scelte binarie, però con cose magari un po' più di intelletto, quindi sfruttiamo la tua presenza. Nel senso, dovessi scegliere se vivere in un paese, che in realtà ci stiamo vivendo, ma diciamo in un paese in forte inflazione o in forte deflazione, cosa sceglieresti per dire ok, devo fare 10 anni, 20 anni così?
Questa è una bella domanda, non c'è risposta ovvia, nel senso che una società in forte deflazione, allora, dipende che cosa si intende. Il termine inflazione hanno almeno due significati. Uno è quello monetario, quindi c'è qualcuno che stampa tanti soldi, inflazione della base monetaria, deflazione, usiamo Bitcoin che addirittura va ha una produzione sempre minore. Qui direi decisamente sceglierei la deflazione, ritengo che avrebbe degli, sono uno di quelli che ritengono che ha degli effetti non solo economici, ma addirittura sociali, culturali, benefici, che quasi tutte le epoche d'oro dell'umanità di grandi invenzioni sono state epoche di stabilità monetaria e di deflazione dei prezzi dovuta alla crescita economica sostanzialmente. Dall'altra parte ci può essere una inflazione o deflazione dei prezzi che dipende da altre cose, per esempio un'inflazione che dipende dal fatto che tutti stanno facendo più soldi, cioè praticamente che sta aumentando la domanda aggregata per varie cose, una deflazione dovuta magari a un periodo di crisi in cui se hai fallimenti a catena bancaria hai una deflazione. Quindi per esempio in spostiamoci dal flusso allo stato, per esempio prezzi alti o prezzi bassi. In Svizzera, okay, dove vivo, i prezzi sono alti, e però sì, si vive bene, c'è una società che ha prezzi alti ma stipendi alti, e ha creato una società che pensa al futuro, risparmia, funziona bene, è efficiente. Dall'altra parte, se vado in un paese devastato da prezzi bassi perché appunto c'è stata l'inflazione, è un paese in cui in genere c'è stata anche una devastazione sociale legata. Se vai in Venezuela, c'è una devastazione sociale legata al debasement, alla, sì, distruzione. Quindi, però anche lì in El Salvador i prezzi, non lo so, dipende, perché poi quello che vuoi per la società. Allora, il discorso che facevamo prima anche dell'arbitraggio: quando tu credi che sia un bene arrivare da qualche parte, spesso ti conviene andare dove quella cosa non succede e portarci, tra virgolette. Cioè, se tu hai una valuta, okay, forte, e vai in un posto dove la valuta è debole, sei il re, in realtà, è la cosa migliore. Essendo il re, aiuti anche a livellarsi le cose, perché porti soldi dove ce ne sono praticamente, porti ricchezza dove ce n'è meno. Quindi diciamo che non ho una supercazzola pazzesca per dire, boh, dipende.
È difficile.
Io preferisco i miei soldi. I miei soldi li voglio deflazionari, io voglio i miei risparmi deflazionari, non inflazionari, voglio i miei soldi comprare più roba in futuro e non meno, 100%. Detto questo, ci possono essere occasioni dati dall'inflazione che possono essere interessanti, posso, sì, spendere i miei soldi in paesi inflazionati.
Sì, sono d'accordo, nel senso, l'inflazione aiuta la crescita, però aiuta anche il consumismo, e nel lungo periodo non penso sia troppo sostenibile, al contrario magari...
Parlavamo prima di droghe, l'inflazione monetaria è esattamente una droga, tu ti prendi, sì, ti tiri su la botta di cocaina, sul momento produci di più, ma poi diventa, poi con la cocaina, magari, facciamola anche peggio, ti tiri su la botta, ti fai di eroina, sei in uno stato piacevole per un po', ma poi uscire è dura, smettere è dura, quando smetti stai peggio di come stavi se non cominciassi con l'eroina, è esattamente simile.
E se non smetti ti bruci, quindi
esattamente.
Sì. Allora, altre scelte, Peter Todd o Adam Beck? Come persona che dici, con questa persona ci discuterei volentieri. È difficile.
Sempre veramente difficile, a parte che sono entrambi amici ed entrambe a diverso modo leggende, anche se di Peter Todd meno persone lo sanno che è una leggenda, però è una leggenda paragonabile, perché quando, sì, Adam Beck, che tutti conoscono come creatore di Hashcash, discuteva di usare Hashcash trasferibile come moneta nel 2001, un sedicenne di nome Peter Todd gli rispondeva dicendo no, c'è il problema dell'inflazione, andrebbe corretta con un aggiustamento, quindi una leggenda anche lui. Allora, diciamo che Peter è sfidante, intellettualmente è sempre molto polemico, ha sempre un'opinione su tutto, molto strong, io che ci sono molto in confidenza mi ci trovo bene, ha interessi simili ai miei dal punto di vista intellettuale, dibattiamo le stesse cose, però è, dopo per esempio starci insieme in casa tante settimane di fila al Zonte, devo dire, è pesante, perché non puoi mai fare una chiacchierata senza stare a livello, sempre challenging, sempre sfidare quello che dici, dice no, è sbagliato, è così, sì, che è molto stimolante, ma dopo un pochettino di peso in effetti c'è. Dall'altra parte Adam è un po' il contrario. Adam è una delle persone più umili, soprattutto se matchi la cosa con la sua, sì, passato e posizione, ruolo storico in Bitcoin, umilissimo. Adam è più difficile entrarci in dibattito e in confidenza, è conflict avoidant, non entrerà mai in un dibattito, se dice una cosa con cui non concorda fa un sorrisetto e in maniera con la bocca semichiusa ti dice non è proprio così in realtà, e quindi non ci fai mai un dibattito acceso, è personaggio piacevole ma riservato, non ho mai avuto periodi di tipo non ho mai vissuto in casa con Adam Beck, ma penso che stia molto sulle sue. Sua famiglia, quindi è diverso. Peter è stato proprio un amico un amico più a livello di quotidianità ed, sì, è più sfidante intellettualmente. Adam è una persona di umiltà incredibile, cosa che Peter non direi che è la sua caratteristica definitoria. Non è la caratteristica principale. Con Adam Beck è una persona comunque più difficile, secondo me, entrare in vicinanza.
Sì. Sì, sì, sembra che appunto è molto più sulle sue.
Sì.
Allora, togliendo un po' l'argomento Bitcoin, vabbè, te sei dentro la finanza appunto con tutte le scarpe, livello di investimenti appunto che non siano Bitcoin, comunque segui i mercati, ti dedichi a qualcosa?
No,
non hai
zero
un portafoglio,
assoluto.
Zero, niente, nulla che dici.
Ho un buffer di moneta fiat, franchi svizzeri in particolare, di circa 3 mensilità, che ritengo, perché Bitcoin sono liquidi, a parte il fatto che li ho persi tutti nel lago, quindi non avrei nulla tenente.
Certamente.
Ma anche se la comunità gentilmente mi aiutasse con donazioni da indirizzi anonimi, comunque Bitcoin non hanno una liquidità ancora soddisfacente se avessi emergenze mediche, logistiche, quindi tengo un buffer in franchi, che però non è una percentuale del mio portfolio, è un buffer, quello che mi serve se voglio stare 3 mesi tranquillo. E questo buffer rimane fisso se Bitcoin cresce o Bitcoin scende. Franco svizzero perché sono in Svizzera, perché è una valuta tradizionalmente più resiliente. E poi se non fossi nulla tenente, in questo mondo immaginario, avrei una percentuale di circa il 5% in oro fisico, perché è l'opzione apocalisse. Bitcoin comunque è una cosa nuova, con delle fragilità tecnologiche, in alcuni scenari, che non sono belli scenari da immaginare, ma che sono possibili, Bitcoin non ha un grande ruolo, mentre l'oro fisico sì. Mi capita di avere share aziendali, ma francamente non le considero un investimento. Alcune sono andate anche bene. Rely, una società che è andata molto bene, le mie quote adesso valgono tanto, ma non le metto neanche a fare il mio portfolio, perché quasi sempre le ho acquisite per aiutare delle cose che mi piacevano o per assumere un ruolo decisionale di governance in cose in cui dovevo essere coinvolto, quindi dovevo avere skin in the game. Ma devo dire che non conto le mie share come parte dell'allocazione di portfolio, anche perché se così fosse non sarebbero diversificate. Se Bitcoin crolla, tutte le mie share sono in campo Bitcoin e vanno a farsi benedire, quindi diversificazione zero. Quindi direi oro, Bitcoin, potrei considerare real estate, ma non l'ho mai fatto finora, ma anche questo in chiave non di puro investimento, ma in chiave soprattutto strategica, tipo dovessi trovare il fazzoletto di terra in El Salvador su cui costruire la mia Batcaverna futura, devo costruire la casa strana come piace a me, il rifugio del dottor Male di Austin Power, quella roba lì. Magari farei investimento real estate, ma per motivi malefici da dottor Male, non per motivi veramente finanziari.
Ok. E dunque, allora adesso ti faccio questa, perché se tu domani dovessi svegliarti e non essere più Giacomo nel vero senso della parola, nel senso che da dove ripartiresti? Cioè, ad esempio, ti faccio l'esempio, io credo nei polli, cioè io mi aprirei una rosticceria, tante rosticcerie, cioè io ci credo tantissimo nei polli, perché da un solo prodotto puoi fare tantissime cose. Tu, ad esempio, cioè andresti fuori dal tuo ambito oppure rimarresti comunque nel tuo? Se però, sapendo che nessuno però ti conosce, tu non hai più nulla, come già non hai, però non hai più nulla.
No, in questo senso sono una persona molto fortunata. Se dovessi ripartire da zero con costi imparagonabili, farei quello che faccio adesso.
Perfetto.
Ovviamente, molte dei costi che ho non sono neanche lavorativi, sono familiari. E non ti direi mai che preferirei non avere la mia famiglia per fare la vita giovane, perché poi non è così. E quindi ricreandomi quei costrain familiari, che sono quelli che mi limitano di più, perché per esempio, che ci limitano di più, per esempio a me affascina molto la vita da puro nomade digitale, proprio non hai una, vai in giro, connessione internet, fai una vita del genere, alcuni amici bitcoiner ce l'hanno, la invidio un pochettino, ma non è compatibile con la vita familiare. Se dovessi scegliere tra le due, sceglierei la mia. Quindi no, devo dire, sono molto contento, rifarei praticamente tutto uguale.
Ma infatti, appunto, cioè, questa cosa qua, te ti sei messo lì in Svizzera perché, vabbè, qualità della vita molto elevata.
Certamente.
Per quello non ti sei mai spostato, comunque, hai detto, vabbè, magari provo altri posti. Sai, anche più, tra virgolette, Bitcoin friendly. Sì che adesso Lugano sta diventando un po' un centro,
Considera che la Svizzera per me non è una scelta astratta, è una scelta anche dovuta al fatto che io sono nato e cresciuto a Milano, con famiglia d'origine mia e di mia moglie a Milano, quindi tu hai un paese civilizzato con una struttura economica più o meno sostenibile nel breve, di fianco al posto dove sei nato e alle radici. Questo tipo di arbitraggio non è replicabile. Se fossi nato negli Stati Uniti, magari adesso sarei in New Hampshire o in, non lo so. La Svizzera, per uno nato e cresciuto a Milano, è il paradiso fiscale dietro l'angolo, certo. Dove i clienti ti pagano la fattura in tempo, cioè è veramente ottimale per la mia situazione. Questo prima della questione Bitcoin, perché io mi sono trasferito lì nel 2018, lì nel senso di Lugano, adesso sono un po' più vicino al confine, ma mi sono trasferito nel 2018 qui in Ticino e diciamo che non c'era ancora attività Bitcoin, ho cercato di crearla a chiasso ai tempi, ma non ha avuto successo. Adesso col plan B che rende Lugano un hotspot Bitcoin, sì. Mi è arrivata addosso questa cosa. Non ero già in un posto per altri tipi di considerazioni e la parte Bitcoin si è unita. Chiaro che a me piace la vita appunto tropicale, a me piace il clima tropicale, quindi finché riesco a mantenere questo arbitraggio in cui almeno 2 mesi invernali me li faccio in un posto come El Salvador, per me è top.
Cavolo, sì.
La mia top assoluto della mia vita però sarà difficile, soprattutto perché la Svizzera ha un problema di obbligo scolastico nazi. Cioè i bambini non possono essere portati via da scuola, non ci sono cavoli, devi negoziare duro, io già lo faccio per 2 mesi, il mio ideale sarebbe 4 mesi, sarebbe ottobre, novembre, parte di dicembre in Centro America e gennaio, dopo Capodanno, febbraio e inizio di marzo magari in Asia, magari Bali, magari Thailandia, Filippine, questa cosa qui. Non so se riuscirò a farla breve, principalmente perché devo lottare contro la scuola svizzera in maniera clamorosa.
Certamente. Beh, però dai, quando tutti cresceranno i pargoli, magari avrai più... Su certe cose sicuramente avrai più libertà, ecco.
Cioè, uno c'è un anno e mezzo, quindi ce n'è ancora una quindicina
d'anni. C'è ancora un po' di tempo, sì.
Però puoi vediamo, non sapere neanche se...
Ci puoi pensare.
Ma sì, ma secondo me gli stati nazionali collassano prima. Cioè, quindi alla fine negozieremo con il warlord locale ticinese un permesso speciale, si farà.
Il feudalesimo.
Esatto.
Ritorna.
Mad Max, vado da Joe, Immortan Joe ticinese, gli dico, senti, ti do 5 schiavi, tu lasciami la figlia che può uscire.
Ti presterò i miei polli, ti do 100 esatto. polli, mi chiamerai, ti dirò i miei
ho
polli.
Ho un amico con dei polli, Immortan, esatto, se li vuoi devi lasciarmi libero.
Bravissimo.
Allora, altra cosa, prima di cominciare in quel breve fuori onda, parlavamo appunto di tutto quello che sta accadendo con Lugano, di tutti appunto gli interessi adesso che ci sono lì dietro, che appunto c'è una cosa immensa. Lì, cioè, come gestisci? Nel senso, quanto dedichi allo studio? Sei preso anche con cose che stai studiando sul protocollo? Sai che appunto hai, diciamo, lanciato RGB, ti sei messo all'inizio anche a lavorare a livello tecnico? O adesso stai facendo più cose di management, più cose divulgative? Come ti dividi in queste due cose?
In questa fase principalmente management, perché dobbiamo mettere insieme tanti... È organizzativo, è questione di organizzare persone, organizzare interessi, organizzare calendari, è molto 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 organizzativo. Un po' noioso, ma purtroppo va fatto. Da agosto adesso sono stato sommerso di cose organizzative. Da adesso in poi partiranno le lezioni, i cicli di lezioni, adesso, nel senso, magari marzo, comunque partiranno i cicli di lezioni e lì sarà principalmente insegnamento. La cosa bella dell'insegnamento è che quasi sempre comprende studio. Io molte delle cose che ho imparato su Bitcoin le ho imparate insegnando Bitcoin. Quindi un pochettino fake it until you make it, ma nel senso che avevo selezionato dei buoni oracoli, quindi le persone, i developer seri che stavano con me, che avevano la vera conoscenza, io nel mio ruolo di ponte insegnavo ai normi Bitcoin e per insegnarlo dovevo capirlo e per capirlo parlavo con gli esperti. Quindi insegnare è parte fondamentale dell'imparare alla fine. Sì. Invece il lavoro continuativo di protocollo, di design di protocollo, per il momento accantonato. Io su RGB ho lavorato attivamente nella sua design iniziale nel 2018 e poi nel 2019, ma poi ho delegato la cosa. Adesso posso partecipare a una call con i developer occasionalmente, ma non è parte del mio lavoro. Avrei altre idee tecniche su cui lavorare, ma richiede un tempo che in questo momento non ho. Quindi per ora imparo le cose spiegandole e sistematizzando i miei programmi e mi immagino che adesso io voglio rendere Plan B Network un grande successo di educazione Bitcoin in 1 anno o 2 anni al massimo. Poi potrei dedicarmi ad altre cose, più di tipo di design e meno di insegnamento, però almeno per un paio d'anni devo cercare di stare focalizzato.
Sì, no, condivido la cosa appunto dell'insegnare per imparare. Tra l'altro, vabbè, in maniera molto, molto, molto più piccola, qualche giorno fa ho detto, vabbè, fammi vedere come cavolo si fanno sti multisig, di cui se ne parla da tempi immemori, però ancora non avevo mai tipo guardato, e quindi ho detto, vabbè, fammi capire, perché stavo appunto formando delle persone, a un certo punto è uscito fuori il discorso multisig, ho detto, ma sai che non ho mai creato uno. E quindi quando ti metti lì che hai bisogno di spiegare qualcosa e la vuoi capire, e poi sai, ti dirò anche, quando spieghi le cose tante volte le realizzo mentre le spiego, dico
anche
ma cavolo, anche se accade solo
assolutamente, assolutamente, infatti dei collegamenti
come ti io ci rimango male, sì, dico, quando succede questa cosa non l'ho mai realizzata, adesso che ho dovuto spiegarla, ah, ma allora vedi che l'ho
un sacco
allora
di volte
sapevo.
Sono in classe o magari unisco due punti, sono in classe, ho appena sentito me stesso spiegare la cosa A,
sì,
spiego la cosa B e mentre spiego dico, caspita, c'è una evidente, sì, connessione o simmetria, la dico e da quel punto in poi l'ho imparata. Questo, esatto, mi succedeva, esatto, pensa, non solo in Bitcoin, ma io ho insegnato fisica per un po' di anni agli osteopati in Bicocca a Milano, e primo anno fisica e biofisica, e quando studiavo in università mi sono perso un sacco di pezzi, quando spiegavo durante lezione ho avuto illuminazioni, sì, pazzesche, infatti ogni anno rifacevo le slide perché ogni anno spiegando avevo capito cose, è pazzesca questa cosa ma è vera. Chiaro,
sì, 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 sì,
ha un costo, richiede un po' di faccia di tolla, perché vuol dire che tu, sì, sai che stai imparando mentre spieghi, ma devi, vero, comunque mantenere il tuo ruolo di autorità morale verso, che l'importante è che ne sai almeno più di quelli che imparano,
allora,
però
è
chiaro che
fondamentale.
Però rimane un po' di sindrome dell'impostore, perché per esempio ho amici, i bitcoiner seri, i veri esperti bitcoin, quelli a cui io attingo, non hanno la mia faccia di bronzo, e quindi loro parlano solo di cose, loro fanno al contrario, prima si sentono di conoscere una cosa perfettamente, solo dopo ne parlerebbero. Questo atteggiamento molto nobile, ma non scalabile, sì, per attività di formazione, sì, di massa su vasti. Quindi io devo usare un approccio un po' più diciamo, no, certo,
condivido in pieno. Tra l'altro, sai dove ho trovato dei video che parlano del multisig? Sul canale di Antonopoulos, che sta ancora producendo video.
Sì, 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 è eclissato dall'area
di conoscerlo.
Sì, è molto bene anche. Antonopoulos io lo seguivo ovviamente nel 2013, era uno dei miei riferimenti,
mamma
come per
mia,
tutti a quell'epoca, erano i video migliori, era il video migliore in assoluto. Poi ci siamo incontrati nel 2014, l'ho invitato a Milano per un, o forse 2015, l'ho invitato a Milano, no, 2014, per un Bitcoin Meetup, ci siamo conosciuti, è stato molto gentile con me, e ci siamo poi visti a Riga nel 2015-2016, io cominciavo a fare i primi talk in un inglese maccheronico improvvisato, e lui, che era famoso per i suoi talk, mi ha detto, prima privatamente a cena e poi in pubblico in un panel a Riga, sei uno dei miei speaker Bitcoin preferiti. Io sono rimasto
che onore,
una roba spettacolare. Poi in realtà ci siamo visti un po' di meno, e su Twitter abbiamo cominciato principalmente a litigare in amicizia, principalmente per cose un po' non proprio su Bitcoin, ma più politiche, diciamo così. Antonopoulos, sì, ha sempre curato la parte più progressive dell'ambito Bitcoin, per cui quando io facevo la battuta, praticamente c'era la storia lunga, ma c'era questo panel di 7 persone, dovevano essere tutte donne. Allora io ho cominciato a identificarmi come una donna perché volevo partecipare al panel. Allora poi ho cominciato a dire, non solo mi identifico come donna, ma come 7 donne. Quindi io, perché stai assumendo la mia cardinalità? Io mi identifico come 7 donne, quindi il panel lo faccio io. E lui praticamente si risentiva e diceva, Giacomo, questa cosa ferisce molto le persone della comunità LGBT, non sono ancora d'accordo. Abbiamo fatto un viaggio insieme, una conferenza insieme in Cile, dove siamo stati di fianco in pullman per ore, poi a pranzo, discutendo di questi temi. Devo dire, persona che, quando parliamo di persona molto aperta, molto, molto intelligente, molto, sì, fine, la persona diversa da me su questi temi, più intellettualmente raffinata con cui ho conversato, ma questo tipo di profondità che da fisicamente riusciamo dal vivo riusciamo a percorrere, online è impossibile, quindi cioè unfollow e via. Lui purtroppo, come parte secondo me un po' del pacchetto culturale a cui attinge, è diventato un super nazi per il Covid, al punto tale che ha detto, okay, che chiunque lo invitava a una conferenza nel 2022, nel bel mezzo di una pandemia letale, era un irresponsabile ammazza nonne, in quanto tale veniva blacklistato. così facendo lui ha blacklistato praticamente tutte le conferenze, perché tutti quelli che l'hanno invitato, poi lui non molto ha una personalità molto se dice una cosa è quella
rigida.
Quindi sì, sì. Chi mi invita qui non è responsabile, quindi praticamente lui non andrà più a conferenze più. A vita e fa ancora i suoi speech selezionati, però la vita sociale da bitcoiner l'ha un po' rigettata, mentre io mi ci sono buttato proprio a pesce. Sì. È comunque un personaggio a cui devo tanto, e anche se l'ambito politico divergenze, non solo lui, è anche shitcoiner, in maniera che io rispetto più di qualunque altro shitcoiner, perché non è mai stato pagato per scegliere una shitcoin. Una posizione filosofica che io ho tradotto in italiano, Internet of Money di Antonopoulos, mi ha chiesto lui di tradurlo, e mentre traducevo c'era questo proprio articolo che per me era il cuore del nostro disagreement, che era l'articolo in cui diceva: grazie a Bitcoin ogni persona farà la sua moneta. Proprio in questo capitolo di Internet of Money diceva: il ragazzo delle medie, Carl, che è bravo a fare, non so, a suonare la musica, e metterà il Carl Coin che verrà usato per la musica. E lui aveva questa visione intellettuale, e questa visione l'ha portato nel supportare ogni tipo di shitcoin. Ma non è come tanti altri che magari non ci credono, ma poi arriva la sponsorship di Sarcazzo Coin, per cui dico, cioè, il tipico Bitcoin che dice: io sono massimalista, ma in questo caso, se non sei contro il free market, e guarda caso quel free market ti ha anche pagato la marchetta. Invece Antonopoulos non è così. Però avendo fatto una scelta non solo di evitare le shitcoin nel 2015, ho proprio fatto la scelta professionale, basta ogni cosa. Sì. Prima del 2015, se mi pagavano per fare ricerca, io avevo in Blockchain Lab a Milano due o tre ragazzi che facevano Ethereum, che facevano Ripple, che facevano altre cose, perché il cliente lo chiedeva, il mercato lo chiedeva. Dal 2015 ho detto: il mercato ti può anche, cioè il mercato vuole il porno, ma io non sono a spogliare lista, non renderei bene, non è il mio campo. Quindi anche se il mercato richiede richiede anche magari il porno di uomini di mezza età, ciccioni stempiati, io non è il mio campo, non voglio partecipare, quindi niente shitcoin. Questa cosa non solo ho smesso di fare cose shitcoin, ma sono anche diventato un mio tratto distintivo, è stato anche cercare di spiegare perché bitcoin è non cripto, e questa cosa ovviamente va in collisione con l'idea di Antonopoulos, che invece è molto cripto. Quindi amichevolmente credo, con rispetto da entrambe le parti, tutt'oggi però i nostri cammini professionali sono seriamente biforcati.
Ed è per quello che adesso comprate Internet of Money tradotto in italiano, manca un capitolo. Scarabocchi
no,
sopra.
L'ho tradotto fedelmente, ho dovuto ingoiare il rospo e tradurlo fedelmente.
Allora, beh, io direi che insomma un'ora l'abbiamo fatta. Simone, se te hai un'ultima domanda, insomma, approfittane.
Io sono sereno, mi ho chiesto tutto. Vuoi questo chiedere... se non fai i polli, no, perché mi ha detto che non vuole aprire rosticcerie, quindi non è più.
Vabbè,
non
ti interessa, però la Bitcoin.
Ah, è vero, però pagamenti in Bitcoin, volendo.
Questo cambia tutto.
Cambiare già qualcosa.
Allora, adesso ti devo finalmente ti orange. Ho trovato la chiave per Orange Pillar.
È vero, uno, che c'è un coso che da
Lightning Network, pagamenti veloci, istantanei, economici su Bitcoin. Bisognava trovare, c'era la tecnologia, ma mancava il caso d'uso, perché abbiamo creato il modo per pagare velocemente con Bitcoin. Ma a nessuno gli frega niente di pagare con Bitcoin, nel senso che se c'hai Fiat spendi prima Fiat, che è meglio,
certo.
E se c'hai Bitcoin te li tieni e magari li usi più per risparmio che per pagamento. Quindi c'era il sistema, ma mancava il caso d'uso. E quindi la gente si è sbizzarrita nel trovare cose da fare con Lightning Network, e una di queste era Pollo Feed, e Pollo forse è spagnolo, quindi Pollo Feed magari, non mi ricordo, che c'è ancora credo, tu vedi, hai questa webcam su questo luogo di polli, e questi stanno lì, tu paghi un pagamento Lightning e istantaneamente vedi nella webcam il mangime scendere e i polli mangiare.
Geniale,
e questi polli sopravvivono grazie agli avventori di questo sito, che occasionalmente pagano, e credo che siano ancora in salute, cerca comunque
che qualcuno è rimasto.
Qualcuno è rimasto, poi magari come tutte le mode internet rischi che i polli poi faccia la fame, perché poi diventa meno nuova, però secondo me c'è ancora gente che dà da mangiare i polli.
Gli inizia a mandare in ordinanza ai polli.
Quindi Marco, fagli un Lightning, finalmente fagli un wallet Lightning che deve andare a dar da mangiare.
È vero.
Esatto, ci siamo, l'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata, molto bene. No, sì,
allora,
direi grazie mille davvero, visto che
io
abbiamo rubato già una bell'ora.
Un sacco di cose, ma te le chiederò in altri momenti, piani per risollevare l'Italia, cose, insomma, il lato politico non l'abbiamo toccato, ma un giorno
No, tanto guarda, Sarebbe stata una risposta inutile. Non ci sono piani.
Lasciatela,
va bene
fondare,
così. Direzione Venezuela, va bene così. Risparmio italiano finirà. Stesso. Direzione Venezuela, meritata, devo dire. Culturalmente sì, meritata. Sì, mi spiace. Sì,
sì. Vabbè, almeno meritata, però ce lo siamo meritato. Non è che capitiamo così.
Ci siamo anche impegnati per arrivarci, quindi cioè, è giusto.
Ultima cosa. L'altro giorno su Twitter ho visto un post tipo di un tedesco che scriveva vedere la Germania sotto, erano fatto tipo fatto una lista di dove sono le nazioni con i treni più precisi, più in orario, e la Germania era sotto l'Italia.
No!
E mi fa, vedere la Germania sotto l'Italia come precisione sui treni mi fa capire veramente quando il nostro paese stia fallendo. Ed ha senso, ha senso.
Ha ragione.
Questa è una sottile polemica contro il governo Meloni, vedi, la ultradestra che fa arrivare tre in orario.
Allora, Simo, lanciaci la sigla così salutiamo il nostro ospite magnifico. Grazie mille Giacomo, 10 più come
mille,
sempre.
Davvero.
Un onore, il priore.
Guarda, spero che siamo stati leggeri al punto giusto, però dai.
Sì, ti assolvo anche dei tuoi peccati, Simone.
Ah. Grazie. Ora possiamo farla, genuflessione. perfetto. Allora, se Mark vuoi lanciarci la sigla...
E lanciamola, vai.
E lanciamela. Un'altra mezz'ora così. È un loop che non finisce mai.
Io qui
è
devo...
la parte migliore, socio.
Devo aspettare quando finisce il recording, giusto? Che deve caricare anche da me o cose simili, no?
Troppo lungo.
E boh. È infinita.
Può entrare. Entra.
Non entra.
Non penso proprio.
Questa era la shitcoin nel portafoglio di Giacomo.
Non entra. Esatto.
Grazie Giacomo.
A voi, buona giornata. Ciao.